Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Buongiorno Chiesa. Questa mattina iniziamo con... sapete, domenica prossima è Pasqua. E quest'oggi diciamo che l'insegnamento è diviso in due parti. E oggi iniziamo a parlare... di quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce, e quindi dobbiamo collegare quello che diciamo oggi anche a quello che diremo settimana prossima. Se avete la Bibbia, vi chiedo di aprirla nel Vangelo di Matteo. Oggi, quest'anno, leggiamo questa storia da qua. Piccola premessa: l'Apostolo Paolo, una volta scrivendo ai Galati, gli ha detto: Galati insensati, coloro davanti ai quali Gesù Cristo è stato ritratto, Gesù è stato ritratto proprio crocifisso ai vostri occhi. Mi piace quell'immagine, quell'espressione, perché Paolo sta riprendendo i Galati per alcune cose, però ci rivela una cosa: i Galati, come noi, non erano in presenza, non hanno mai visto Gesù, non hanno visto Gesù sulla croce, erano gentili comunque, va bene, lì probabilmente c'erano anche giudei che erano, abitavano in Galazia. Paolo stesso non ha mai visto Gesù sulla croce. Lui vedrà Stefano martire, ma Paolo non ha, non sappiamo, però diciamo dalla parola non ci viene mai detto che abbia incrociato personalmente Gesù. Eppure Paolo dice: vi ho presentato, vi ho dipinto Gesù crocifisso. Cioè vuol dire che con la sua predicazione Paolo ha proprio descritto in maniera visiva la crocifissione di Gesù e il significato di quella crocifissione. Infatti Paolo in altri passaggi dice: io annuncio Gesù e Gesù Cristo crocifisso, cioè la sua predicazione si basa su questo. Quindi quello che andiamo a leggere adesso, che è scritto nel Vangelo di Matteo, è riportato ovviamente in tutti i Vangeli, è il cuore del cristianesimo. Chiaramente i discepoli, scusatemi, gli evangelisti hanno descritto quello che i loro occhi hanno visto a livello fisico. È una descrizione fisica di quello che hanno visto. Sarà l'Apostolo Paolo a rivelarcene il contenuto spirituale. Perché gli evangelisti fanno una specie di racconto, cioè non una specie, raccontano quello che hanno visto, quelli che testimoniano, hanno visto con i loro occhi, in qualche modo ci danno già una misura di quello che succede a livello spirituale, ma chiaramente sarà poi l'Apostolo Paolo a rivelarlo pienamente, a ricevere questa rivelazione e a trasmetterla. Quindi noi stiamo adesso leggendo il Vangelo di Matteo, il capitolo 27, e stiamo toccando proprio il cuore della nostra fede. E quindi prestiamo veramente massima attenzione. Siamo al capitolo 27, dal versetto 26. Dice così: allora egli, sarebbe Pilato, liberò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo diede loro perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, avendo condotto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte, e spogliatolo gli misero addosso un manto di scarlatto, e intrecciato una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra, e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo: salve re dei giudei. Poi sputandogli addosso presero la canna e con quella lo percuotevano sul capo, e dopo averlo schernito lo spogliarono di quel manto e lo rivestirono delle sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. In questa scena siamo già nella corte di Pilato. C'era già stata una scena simile davanti al sacerdote, però qui siamo davanti all'autorità politica, quindi davanti ai romani. E appena, diciamo, Pilato prende la sua decisione, liberiamo Barabba e invece crocifiggiamo Gesù, immediatamente scatta questa violenza, questa derisione nei confronti di Gesù. Sono i soldati romani, come vi ho detto, a farlo, perché così fanno con tutti i condannati. La crocifissione non è una condanna che riguarda solo Gesù, molti altri erano stati condannati alla crocifissione per altri motivi, naturalmente. Però nel momento in cui viene emanato, cioè si capisce che ormai è decisa, quella è la decisione, quella persona perde completamente dignità e quindi non c'è più rispetto proprio del condannato. E quindi per questo che i soldati si permettono di sputargli addosso, di prenderlo in giro, perché ormai quella non è più una persona. È una cosa orribile, se ci pensate, che Gesù, che è il figlio di Dio, colui che ci ha dato vita, il datore della vita, abbiamo cantato che ogni cosa viene da Lui, ogni cosa è per Lui. Ecco, quella persona, Dio, figlio di Dio, viene completamente deriso e viene schernito. Quella è un'immagine, in modo molto visivo, ci viene descritto che cos'è il peccato nella sua forma più profonda. È la decisione dell'uomo di deridere, di schernire, di cancellare, di mettere da parte colui che gli ha dato la vita. In effetti, noi non siamo peccatori per quello che facciamo, i peccati che compiamo nella vita come peccatori sono delle conseguenze, ma l'origine del peccato è il fatto che l'uomo ha escluso Dio, non ha più voluto Dio come padre, come colui, non l'ha più voluto riconoscere per avere una sorta di autonomia, di libertà. C'è un versetto che in questo periodo continuo a rileggere perché è parte dello studio che stiamo facendo in un corso di ebraico, però questo versetto è molto importante, in Isaia capitolo 1, versetto 2, proprio all'inizio, e dite: udite o cieli, ascolta o terra, perché l'Eterno ha parlato. Questa è la prima frase che troviamo in Isaia, e dice: ho allevato dei figli e li ho fatti crescere, ma essi si sono ribellati contro di me. Questa è l'essenza proprio della frattura che c'è stata tra l'uomo e Dio, tra Dio e l'uomo. È proprio qualcosa che anche a livello umano ci fa un effetto proprio forte. È come quando senti alla TV che un figlio o una figlia ha ucciso il proprio genitore, cioè fa proprio ribrezzo, un qualcosa che va contro la nostra natura, è inumano, ma non è anche a livello spirituale così. Cioè la cosa più grave non è, vedete, a volte noi diciamo: ma quella è una brava persona, fa delle cose belle, fa delle cose buone, ma il punto è: qual è lo spazio che ha dato al Signore? Cioè sta riconoscendo, sta cercando la relazione con il Padre, colui che gli ha dato la vita. Questo è il punto. Se ci pensate proprio in minima parte, la viviamo a volte anche come genitori nei confronti dei figli, noi figli nei confronti dei nostri genitori, ti rendi conto che a volte quella cosa che più... Parlo io da figlio, la cosa che più mi è dispiaciuto magari, ripensando al passato, è quando tu non hai onorato i tuoi genitori per quello che hanno, per quello che erano, per quello che sono stati. Capite? In quel momento lì noi vediamo questo. Non solo, questa scena ci ricorda che perso il timore di Dio non abbiamo più rispetto per le persone. Perso il timore di Dio, cioè se tu togli Dio dall'equazione, dalla nostra esistenza, allora se Dio non è più nostro padre, voi non siete più miei fratelli, mie sorelle. Siete dei competitor, siete delle persone, dei concorrenti in questa vita, in questo tentativo di sopravvivenza. Se invece siamo fratelli e sorelle, le tue vittorie sono le mie. Le mie sconfitte sono le tue. Le mie vittorie sono... siamo insieme davanti a papà. Versetto 32. Ora, uscendo, incontrarono un uomo di Cirene, di nome Simone, che costrinsero a portare la croce di Gesù. A quei tempi c'era il diritto di angaria, si viene chiamato, che è un diritto che durante i tempi di guerra c'è, per cui i soldati romani potevano espropriare, obbligare chiunque a fare qualcosa, perché erano gli occupanti. E quindi obbligano quest'uomo, Simone, a portare la croce di Gesù. È un po' come, sapete, quando Gesù ha detto: se qualcuno ti costringe a fare un miglio, fanne due. Si riferiva a questa cosa, cioè se sei obbligato a fare qualcosa, trasforma quella cosa in bene, cioè sorprendi, fai qualcosa di più rispetto a quello che ti sta chiedendo. quest'uomo si ritrova lì e non ha niente a che fare con l'idea di prendere la propria croce. Questo è proprio un uomo che sta passando, sta tornando dai campi. La croce era come era composta a quei tempi. Noi abbiamo un'immagine di quest'uomo che porta la croce con entrambi i legni. Invece, che cos'era? Il palo, quello verticale, era già sul posto dell'esecuzione, era già impiantato. Quindi quello di cui si sta parlando è soltanto il palo orizzontale. Faccio sempre confusione. Orizzontale, ok? Quindi questa parte. Perché obbligano quest'uomo a portarlo? Perché Gesù intanto è già stato lapidato ed è così stremato che non ce la fa. Non riesce a portarlo. E quindi c'è bisogno di qualcuno, e i soldati ovviamente non ne vogliono avere niente a che fare, prendono il primo che capita e lo obbligano a portare questa croce. Cosa avveniva poi? Quando poi la persona arrivavano sul posto, questo palo verticale, orizzontale, l'uomo veniva inchiodato con le mani o legato con le mani e i polsi, e poi questo palo veniva issato sul palo che era già piantato. E quindi questa è la scena che stiamo vedendo in questo momento. E quest'uomo si ritrova coinvolto improvvisamente. La crocifissione avveniva sempre fuori città, dal palazzo di Pilato, dove è stato condannato. Dovevano fare questo percorso, che non era un percorso molto lungo, però passava in mezzo alla città. Perché? Perché il condannato, la condanna doveva essere anche di ammonizione per tutti gli altri, ed era una specie di spettacolo pubblico. E quindi Gesù vive anche questa umiliazione di passare in mezzo alle vie più trafficate, condannato, preso in giro, e già flagellato, quindi completamente dolorante. E al versetto 33 dice: giunti sul luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere dell'aceto mescolato con fiele, ma egli, avendolo assaggiato, non volle berne. Di solito i condannati, proprio perché in quel momento poi dovevano essere issati sulla croce, veniva dato questa bevanda per intontirli, in modo tale che non si diminassero troppo. Gesù però non vuole prenderla. Perché? Perché lui vuole morire completamente cosciente di quello che sta avvenendo, perché poi dovrà dire delle frasi importanti, vuole essere completamente cosciente, quindi rifiuta. Al versetto 35 dice: dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti tirando a sorte, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta: hanno diviso tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno tirato a sorte. Notate che, allora, la crocifissione, vi ho detto, avveniva in questo modo, cioè appunto veniva issato su questo palo. Il palo verticale aveva a metà un chiodo o una specie di piccolo asse, in modo tale che il condannato si potesse appoggiare su questo asse. Il problema è che chi veniva condannato alla crocifissione moriva per asfissia. Era una morte molto lenta. In molti casi a volte duravano anche giorni. Per questo che a un certo punto spezzavano loro le gambe. Perché? Perché in questo modo non riuscivano neanche più. Perché il problema perché morivano per asfissia? Perché il peso del corpo era tale per cui non riuscivano più a buttare fuori l'aria dai polmoni. Quindi dovevano in qualche modo o tirarsi su, provando un dolore atroce ancora, o fare forza su questo gancio che c'era a metà, ma anche quello provocava dolore. A un certo punto non ce la facevano più. Hanno trovato alcuni resti, non di Gesù, ma di alcuni altri condannati a morte, hanno visto che a volte venivano inchiodati anche le caviglie, ma non sempre questo avveniva. E quindi a un certo punto, per aiutarli a morire, gli spezzavano le gambe in modo tale che proprio non potessero più sollevarsi e morivano di asfissia. Però notate che io sono stato molto lungo a spiegarvi questa cosa, ma nel Vangelo una frase: dopo averlo crocifisso. C'è molta riservatezza, molto pudore. È un uomo che sta morendo. Non entriamo troppo nei dettagli. Io ve li ho detti, ma solo perché a volte davvero ci dimentichiamo o non valutiamo attentamente. E quindi dice subito così, e subito parla di questo spartire le vesti. Perché parla di questo? Perché vuole in qualche modo aiutarci a comprendere, per chi conosceva l'Antico Testamento, iniziare ad avere i primi riferimenti a un qualche cosa che era stato previsto dai profeti. E quindi iniziare a dire: fai attenzione che ti sembra tutto strano che il Salvatore sia lì su quella croce, però guarda che manda dei riferimenti, perché infatti nell'Antico Testamento troviamo questo riferimento al fatto che si parla di questo Messia che a un certo punto dice: mi hanno spartito tra loro le mie vesti. Ma non voglio entrare molto in questo dettaglio perché vedremo altre cose. Quindi Matteo è sempre stato molto attento a collegare Gesù alle profezie dell'Antico Testamento, perché voleva far comprendere che sì, Gesù è una novità, ma non è una novità imprevista. Non è una novità imprevista. Versetto 36. Postisi quindi a sedere, gli facevano la guardia. E al di sopra del suo capo posero anche la motivazione scritta della sua condanna. Costui è Gesù, re dei Giudei. Notate che in questo momento, a me piace molto, guardate, Paolo ha detto, ho dipinto davanti a voi Gesù. In questo momento la scena proprio si rallenta ancora di più, perché noi li vediamo, questi soldati che si siedono a fargli la guardia, come se dovesse scappare, cioè una persona crocifissa. Però si siedono e anche noi alziamo lo sguardo, perché dice che sopra era uso a quei tempi scrivere il motivo della condanna sopra. E quindi c'era scritto quello che Gesù ha detto. Gesù, il re dei Giudei. La condanna era sì religiosa, ma anche politica, perché ovviamente l'impero romano non poteva accettare che un uomo dicesse di essere re, perché ovviamente si contrapponeva a loro. Quindi noi vediamo questa scena di questi soldati che si siedono e per un attimo Matteo è come se ci dicesse: guarda, c'è silenzio, sicuramente c'era il lamento da parte di Gesù, perché comunque era un uomo che stava soffrendo ed è lì. Però improvvisamente dice anche: allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. Quindi mentre stiamo guardando questa scena succede qualcosa per cui tu ti giri, no? E guardi, altri due ladroni. Ed è un'immagine molto importante, perché Gesù ha vissuto in mezzo ai peccatori, ha vissuto per i peccatori e morirà in mezzo a peccatori. Il destino è lo stesso, la strada è la stessa. E il Vangelo di Matteo non parla del ladrone buono e del ladrone cattivo che si ravvede. No, sono due peccatori. Versetto 39. E coloro che passavano di là, allora stiamo guardando Gesù, adesso ci sono gli altri due e c'è gente che c'è movimento però. C'è movimento. Coloro che passavano di là lo ingiuriavano. Allora, prima abbiamo ascoltato per un attimo il lamento di Gesù. Adesso quel lamento lo possiamo immaginare, non ci viene detto, però è sempre stato un uomo e quindi... Però in questo momento iniziano ad esserci delle voci. Lo ingiuriavano scuotendo il capo, dicendo: tu che distruggi il Tempio in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Similmente anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe, dicevano: egli ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Sei il re di Israele, scenda ora giù dalla croce, noi crederemo in lui. Egli si è confidato in Dio, lo liberi ora, se veramente lo gradisce, perché ha detto: io sono il figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo ingiuriavano allo stesso modo. Quindi vediamo Gesù completamente solo, ma anche completamente frainteso, e schernito ancora una volta. È molto forte l'affermazione: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. In effetti Gesù per 3 anni nel ministero ha sempre guarito chiunque. Non troviamo mai scritto che qualcuno gli abbia detto: no, guarda, tu sei arrivato tardi, devi andare. Servizio d'ordine è già andato via, non possiamo... Ha guarito tutti, non ha mai detto: tu sei troppo peccatore, tu sei troppo... Ha sempre evitato anche i tentativi di lapidazione, perché c'era già stato altri momenti in cui hanno cercato di ucciderlo. È sempre uscito vincitore, è camminato sulle acque, è risuscitato morti. Però adesso è sulla croce e non fa niente. Proprio adesso, che se scendesse dalla croce, anche io che ho creduto in Gesù per via di quei miracoli, io troverei conferma. Finalmente potresti dimostrare a tutti che sei il figlio di Dio. Quindi ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Una prima indicazione ve la do. Se 3 anni di ministero ci dicono che nulla è impossibile per Gesù e adesso è sulla croce e non scende, vuol dire che nessuno lo sta obbligando. Ci siete? Vuol dire che se volesse potrebbe scendere. Giusto? Ha fatto ogni cosa, ha sempre vinto contro il male e contro ogni nemico. Quindi ha salvato gli altri e non può, ma nel senso che sceglie di non liberare se stesso e di non salvare se stesso. È una prima indicazione molto importante. Perché guardate che la croce mette in crisi proprio chi aveva creduto. Perché per i religiosi il fatto che lui è sulla croce e che Dio non lo libera è la conferma di quello che loro dicono, cioè che quello è un impostore. Per loro è conferma, per chi crede è crisi. Ci siete? So che avete dormito poco per il vento, però ditemi sì così, giusto per... Quindi per chi sta credendo è un momento di crisi, ma di crisi di che cosa? Dell'idea che si erano fatti del Salvatore. E lo vedremo tra pochissimo. Ai tempi di Gesù c'era un'amplissima letteratura che diceva che il giusto sarebbe stato liberato, anche se all'ultimo momento, anche se proprio all'ultimo secondo Dio l'avrebbe liberato. E lì invece non sta avvenendo. Quindi per i religiosi, la maggior parte delle persone, la prova provata che Gesù non era quello che affermava di essere era il fatto che Dio non lo stava liberando dalla croce. Se Dio non lo salva, allora significa che non è il Messia. Gesù è veramente solo in questo momento e completamente frainteso. Versetto 45. Dall'ora sesta fino all'ora nona si fecero tenebre su tutto il paese. Piccola annotazione su questo. Prima di tutto, la cadenza dell'orario è riferito quel terza, sesta, nona, è la cadenza che c'è nel Tempio. Quindi Matteo in qualche modo sta dicendo, guardate che quello che sta avvenendo qui, sì, siamo fuori dalla città, ma è come se fossimo nel Tempio, nel luogo prezioso davanti a Dio. Sta avvenendo qualcosa. E poi le tenebre che cosa ci dicono? Tenebre su tutto il paese. Su tutta la terra, le tenebre. Nell'Antico Testamento, quando c'è state delle tenebre? Molti, molti anni prima di una grandissima liberazione, sono state tenebre complete. Antonella, sicuramente i bambini le ha insegnato. Ci sono le 10 piaghe d'Egitto, diciamole tutte. No. No. Le tenebre dove sono? Sono la nona piaga, prima della morte dei primogeniti. Del primogenito di Faraone, del primogenito di ogni famiglia. Quindi tenebre annunciano che lì sta per avvenire un giudizio e morirà un primogenito, che è Gesù. Quindi quel segnale, quelle tenebre sta dicendo qui sta per avvenire un giudizio. Chi sapeva, soprattutto ovviamente gli ebrei, conoscevano il significato di certe parole, di certi avvenimenti, era un segnale molto importante, molto chiaro. Vi leggo soltanto io un passaggio di Amos che dice: guai a voi che desiderate il giorno dell'Eterno. Che sarà mai per voi il giorno dell'Eterno? Sarà un giorno di tenebre e non di luce. Il giorno dell'Eterno è il giorno del giudizio. E quindi, verso l'ora nona, versetto 46, Gesù gridò con gran voce dicendo: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù muore, sta per morire, ancora non è morto, ma grida. E questo grido verrà frainteso, però quello che mi interessa è che quest'uomo, Dio, Gesù, sta morendo e grida questa parola, che in realtà è un versetto, il primo versetto del Salmo 22. Gesù muore, sta morendo sulla croce, ma muore sempre come un uomo di fede, con la parola nella bocca. non tutti capiscono, non tutti possono capire, ma in quel momento ci illumina comunque anche in quel momento, perché sta morendo, ma muore pronunciando quella parola. E quando andremo settimana prossima più attentamente a vedere a cosa si riferisce quel salmo, lì c'è già la chiave della sua resurrezione. Però ecco, Gesù in quel momento dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa è un'indicazione importante di Gesù nel momento del dolore più grande. Lui non prega perché quel dolore passi. Lui dirà, aveva già detto in Giovanni, io sono venuto per questo, Padre, glorifica il tuo nome. Il Signore dice, io l'ho glorificato, lo glorificherò ancora. Che cosa ci insegna Gesù? Che nel momento del dolore, quello che proprio gli manca e che ha bisogno è la comunione con il Padre. Anche i nostri fratelli perseguitati non ci chiedono di pregare perché la persecuzione cessi, ma che continuino a resistere, a essere forti in quella persecuzione. Come lo puoi fare? Quando senti che Dio è lì con te. E in quel momento la sofferenza più grande di Gesù è non sentire più la presenza di Dio. Perché non sta più sentendo la presenza di Dio? Perché in quel momento sta avvenendo un giudizio. Tutto il peccato dell'umanità sta per cadere su Gesù. E in quel momento, per un attimo, la comunione tra il padre e il figlio viene interrotta. E il figlio prende completamente la condizione dell'uomo peccatore. Paolo si spiegherà e dirà che lui è diventato peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio. Ma io voglio insistere un po' a rimanere su questa scena per vederlo proprio da... come immagino che Paolo possa averlo spiegato, l'avrà spiegato sicuramente meglio, però insomma dovete accontentarvi di questa spiegazione. Quindi Gesù muore citando la parola. E voglio dirvi un'altra cosa su questo. È possibile che un uomo possa gridare di angoscia e nello stesso tempo confidare in Dio? Gesù ci insegna di sì. Chi dice che chi ha fede non vive mai momenti di angoscia è perché in realtà non sa di cosa sta parlando. Ci siete? Perché anzi chi ha fede, profonda fede, a volte si fa delle domande davvero forti. Perché se non credi in Dio, quello che qualunque cosa succeda, tu dici vabbè, è tutto un caso. Ma è il fatto che io ci credo, perché sta accadendo? È angosciante a volte questa cosa. Però Gesù ci insegna a non buttare via tutto, perché ho avuto quel momento di angoscia, allora metto in discussione tutto. Lui ritorna alla parola. Dio mio, perché non ti sento? Perché mi stai abbandonando in questo momento? Proprio in questo momento. E alcuni tra i presenti, udito questo, dicevano, costui chiama Elia. E in quell'istante uno di loro corse, prese una spugna, l'inzuppò d'aceto, infilatala in una canna, in cima ad una canna, gli diede da bere. Ma altri dicevano, lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Vado veloce su questo, però è veramente incredibile come Gesù non solo è solo, ma proprio frainteso fino alla fine. Lui grida per il padre, questi pensano che stia chiamando Elia. È una cosa davvero... solitudine, non so se vi è mai capitato, ma penso di sì, che non solo stai vivendo un momento difficile, ma proprio non ti capisce nessuno. Il pastore ti ha detto, vai a parlare con qualcuno, capisci che non ti ha capito niente. Capito niente. Mi prendo le mie responsabilità. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Rese lo spirito perché, vedete, Matteo sottolinea questo, che nell'angoscia comunque lui rende lo spirito, un'azione molto calma. Comunque Gesù sa quello che sta per avvenire, comunque che morirà ma tornerà anche al Padre, rende lo spirito al Padre. Ed ecco il velo del Tempio, versetto 51, si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spaccarono, i sepolcri si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di Gesù, entrarono nella santa città e apparvero a molti. Ora il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose accadute, temettero grandemente e dissero, veramente costui era il figlio di Dio. Potevi svegliarti prima però, mai troppo tardi. Però è così, è avvenuto dopo la morte di Gesù. Ed è straordinario il fatto che tutti quei verbi, in italiano non è reso molto bene, però tutti quei verbi sono al passivo. Cioè da quel momento in poi, quando dice Ve lo leggo, scusatemi, ma vi leggo solo le parole. Sono qua: il velo fu squarciato, la terra fu scossa, le rocce furono spaccate, i sepolcri furono aperti, i morti furono fatti risorgere e mostrati a molti. Perché il passivo? Perché Gesù è morto, ha pagato il prezzo che il Padre, che è necessario per riscattare ognuno di noi. Da quel momento entra in scena il Padre. È lui che scuote le rocce, spacca le rocce, è lui che fa risorgere i morti, è l'azione del Padre che risponde all'offerta del Figlio. È bellissimo questo. Ora, cosa ci rivela la croce? Siete pronti? Quasi terminato, però era importante farvi questa descrizione. Gesù sulla croce non solo ci rivela che il peccato produce morte, quello è Gesù sulla croce è il risultato del peccato, cioè uccidi la vita, uccidi il datore della vita, uccide la tua relazione con il Padre, ma anche ci dimostra che il salario del peccato è la morte, cioè Gesù in croce ci dimostra qual è il prezzo per riscattarci dai peccati. Perché è così? Perché noi abbiamo, il nostro peccato è così grande davanti a Dio per il fatto che abbiamo disonorato, non abbiamo tenuto in considerazione Dio, la sua gloria, ciò che Lui è. E cosa può compensare tutto questo? Io a volte penso che alcuni di voi avete già sentito fare questo esempio, però insomma, se uno uccide una persona, la pena è di un certo tipo. Se parcheggi in divieto di sosta, trovi una multa. Perché? Perché sicuramente il divieto di sosta, la sosta, è una cosa meno grave, meno importante della vita di una persona. Quindi c'è un divario, una differenza. Chiaro, non ci vorremmo mai che per divieto di sosta fai 20 anni di prigione. Cioè, non avrebbe senso. Ok, ma se questa è la logica, allora cosa vuol dire aver disonorato Dio? Cioè, qual è la pena idonea per rimettere l'uomo nella posizione giusta davanti a Dio? Sulla croce noi capiamo che l'unico che poteva pagare il prezzo per i nostri peccati era Dio stesso, perché la pena era troppo grande e noi non avremmo potuto pagarla, perché la gloria di Dio è di inestimabile valore. La gloria di Dio è di inestimabile valore. Prima ho fatto l'esempio dei nostri genitori, no? Cioè, se io adesso avessi ancora i miei genitori e mi viene in mente di un qualche cosa che è successo, allora potrei andare da loro, cercare di fare qualcosa per recuperare, ma nei confronti di Dio cosa possiamo fare? Con che parole possiamo andare davanti a Lui? Che cosa è così grande la sua gloria? Come abbiamo potuto denigrare? Come abbiamo potuto mettere in croce Gesù? Come abbiamo potuto fare tutto questo? Quindi la croce ci dimostra la gravità anche del nostro peccato. Abbiamo detto che Gesù avrebbe potuto, in quanto Dio, scendere dalla croce, ma non lo ha fatto perché la sua missione era proprio quella invece di pagare il prezzo di riscatto per i nostri peccati, ma anche quello di mostrarci qual è il vero cuore di Dio nei nostri confronti. È giusto affermare che ha salvato gli altri e che non può salvare se stesso proprio perché deve salvare gli altri. Ci siete? È proprio perché salva gli altri che non può salvare se stesso. Ma non è vero che ciò che sta accadendo è contro la sua volontà, come abbiamo detto prima. Tutta la sua potenza mostrata nella sua vita ci dice una cosa, che se rimane sulla croce è perché Lui lo vuole. Lui non muore come un martire, ma come un dono. Chiesa, non è morto come un martire, ma come un dono. Non è impotenza, ma è la libertà di donarsi, di darsi completamente. Dio non salva, questa frase l'ho letta in un libro, mi piace tantissimo, dice: Dio non salva il mondo con la potenza dei miracoli, ma con la generosità dell'amore, che arriva fino a darsi completamente per l'altro. Quindi la croce è veramente un luogo di giudizio. c'è stato buio sulla terra, ma quel giudizio era quello che dal quale saremmo dovuti andare noi. Noi eravamo gli accusati. Dio Padre ha chiesto conto proprio in quel momento, perché in quel momento c'era Gesù che poteva pagare per noi. E quel momento diventa il più alto luogo di rivelazione di Dio. Perché questo è il punto più importante, quello che cerco sempre di trasmettervi in ogni insegnamento, che cerco di impastare la pasta di ogni cosa. Vi ho detto, quello è il giorno del giudizio. Come vi aspettate voi il giorno del giudizio? Come ve lo immaginate il giorno del giudizio? Nessuno poteva immaginare che nel giorno del giudizio Dio avrebbe preso il mio posto. E ti dice, ma come puoi pensare che io, un Dio d'amore, chieda a te di pagare qualcosa che non potrei mai pagare? In quel momento cambia completamente la visione che abbiamo di Dio, ma ci ribalta completamente. Infatti si parla di un Dio capovolto, cioè non è un Dio che chiede a te di pagare per i tuoi peccati, ma un Dio che si mette in gioco e paga lui per i tuoi peccati. Tu pensa per poter ritornare ad avere relazione con te. Ma vi rendete conto? E ti dice, ma come puoi pensare che un Dio d'amore come me chieda a te di pagare? Io quello che ti chiedo è di ravvederti e di smetterla di pensare male di me, di tornare a me, come dice ancora Isaia, se andate a leggere quel passaggio. Parliamo, discutiamo, fammi capire qual è il dubbio che hai. Che cosa ti fa pensare che io non sia interessato a te? Che cosa ti fa pensare che io sia un Dio così duro, così crudele? E per toglierti questa idea c'è la croce, e la croce rimane lì per l'eternità. E se qualcuno va davanti a Dio e gli dice, però non è giusto che allora tu hai delle preferenze, perché tu, queste persone sono peccatrici, dovrebbero tutte andare all'inferno, è lì la grandezza della croce. No, hanno pagato. Mio figlio ha pagato completamente. Lì sulla croce si rivela l'amore di Dio e la giustizia di Dio. L'amore di Dio e la giustizia di Dio. Perché noi abbiamo realmente peccato. Davvero c'è una frattura tra l'uomo e Dio, ma davvero Gesù ci ha riconciliato con il Padre e ha pagato totalmente, completamente. E ogni volta che vai davanti a Dio, preghi per qualcosa, devi sempre ricordarti questo. Non andare mai davanti a Dio per i tuoi meriti, anche se hai avuto la tua settimana più santa che ci sia mai stata. Perché anche la tua settimana più santa, davanti agli occhi di Dio, senza Gesù, non funziona. Devi andare sempre davanti a Dio per quello che Lui ha fatto sulla croce. Sempre davanti a Dio per quello che Gesù ha fatto sulla croce. Perché è lì che noi ritroviamo la nostra giustizia. La nostra sicurezza è l'amore di Dio per il suo nome, e su questo ne parleremo poi settimana prossima. I Romani 3:26 dice, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede in Gesù. Dio ha salvato l'uomo pagandone pienamente il prezzo, affinché mai nessuno possa affermare che sia stato ingiusto. Ogni giustizia è stata adempiuta. Dio è amore e Dio è giusto. E alla croce tutto questo si è dimostrato chiaramente. Coloro che avevano creduto in Gesù per i segni e i miracoli da lui compiuti, ora sono chiamati a credere che quel Dio così potente ha liberamente scelto di morire per salvare l'uomo. Per questo Gesù non può scendere dalla croce, ma rimane lì, invitandoci in questo modo a cambiare l'immagine che abbiamo di Dio. Ma questo, Chiesa, vale per noi continuamente. Perché la tentazione di credere in un Dio onnipotente e che si impone con la forza e che si vendica con la forza è sempre dentro di noi. Ma Dio ha tracciato una strada anche per noi, per darci un esempio, anche per noi. Perché anche noi siamo chiamati a camminare sulla via dell'amore, del perdono. Perdonare, perdono. Potrei pretendere, ma perdono come Gesù ha perdonato me. Io entro anch'io in questa economia per redimere il mondo, le relazioni. E porto questo nel matrimonio, porto questo nelle relazioni tra fratelli e sorelle, porto questo nel mio modo normale di pensare anche a me stesso. Perché noi invece vorremmo la performance. Mentre chiedo ad Alice e Luca di prepararsi, che vogliamo adorare il Signore ancora un po' insieme, voglio concludere con questo, versetto 55. Erano là presenti anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra di loro c'era Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Iose e la madre dei figli di Zebedeo. Ah, ritorniamo un attimo alla descrizione. Abbiamo visto che Gesù era solo, Matteo ci ha dipinto un Gesù abbandonato. Ora scopriamo che lontano, in fondo, ma ci sono delle donne che stanno guardando. Allora, non è proprio solo solo. Ci sono delle donne che lo hanno seguito e lo hanno servito. Sono parole del discepolato questo, eh? Seguire Gesù, servire Gesù e guardano. Guardare per comprendere, anche questo è uno sguardo del discepolato. E saranno queste donne a fare da ponte tra la crocifissione e la resurrezione. Perché le donne? E chi le ferma le donne? Nessuno può fermare. Giusto? Una scusante per gli uomini c'è. Sicuramente le donne erano meno prese di mira. Cioè i discepoli, se si fossero fatti vedere, probabilmente sarebbero stati più in pericolo delle donne. Manuel, è l'unica scusa che ho trovato, lo sto cercando, non ho trovato nessun commentario che abballasse questa cosa, però mi sembrava bello. Donne e bambini di solito sono donne. Però queste donne guardano, però notate, da lontano, però ci sono queste donne. E io credo che Gesù in qualche modo le abbia viste, da lontano. Però ha visto che non era da solo. Questo non toglie nulla da quello che abbiamo detto, che lui era morto da solo, che è stato abbandonato dal padre. Però queste donne ci mostrano che c'è un... c'è... Lui l'ha già anticipato dicendo che le rocce si spaccano, il terremoto, la resurrezione, Matteo anticipa un po' queste cose. Però ecco, io voglio lasciarvi questa domenica con queste donne che stanno guardando e poi Matteo ci dice che andranno a vedere dove lo seppelliscono, dove viene messo il corpo, e sono loro che fanno questo collegamento con quello che avverrà domenica prossima, che racconteremo domenica prossima. Amen.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.